Tracce.
Bentrovati, buon pomeriggio, questa è la trasmissione che inizia il lunedì alle 14, come detto da Enrico Alberti. Si tratta di Tracce. Il lunedì 19 di gennaio inizia la nostra settimana, questo spazio dalle 14 alle 15 in cui ci dedichiamo a riascoltare qualche atmosfera che arriva dai nostri archivi su spunti che possono essere legati all'attualità oppure alle ricorrenze della giornata. Sappiamo che questo lunedì viene chiamato da qualcuno il Blue Monday, il giorno più malinconico dell'anno. Secondo me e secondo altri, ho letto diversi articoli, è una trovata pubblicitaria come il Black Friday, cioè per tirarsi un po' sulla pettorina dicono ok, è un giorno malinconico, quindi abbiamo la scusa per poter comprare qualcosa. Abbiamo parlato di archivi e vi ricordo che arriva oggi a Bellinzona la mostra itinerante Una storia, la Svizzera italiana nelle fotografie d'archivio RSI, dunque un'occasione per dare uno sguardo e vedere gli incontri innumerevoli veramente tra la RSI e la gente della Svizzera italiana, scattate in occasione di trasmissioni, eventi, reportage, concerti, vabbè, sceneggiati. Dunque uno sguardo per gli archivi e abbiamo anche il privilegio di poter dare questo sguardo ogni giorno in Tracce. Altro privilegio da utilizzare in questa nostra pomeriggio insieme è quello di ascoltare la grande musica ed è quella che ci viene data da Rete 1. Questo è Peter Gabriel con Sledgehammer, cioè proprio la mazza. La mazza dell'86 che, come ricorderete, io credo che ricordiate il video era stato rivoluzionario di questa canzone, ma la canzone stessa vale veramente un ascolto. Back. con questo brano nel 1986 Peter Gabriel prende il pop e lo ribalta come un laboratorio creativo, perché dopo anni di sperimentazione sceglie il linguaggio del pop senza rinunciare però alla profondità. Questo brano che abbiamo appena sentito nasce dall'amore di Gabriel per il soul di Otis Redding e per la musica africana ed è anche veramente una metafora esplicita del desiderio della comunicazione fisica ed emotiva. A proposito di emozioni, parliamo di Blue Monday. Abbiamo detto che il terzo lunedì di gennaio viene identificato come etichettato, chiamiamolo diciamo così, come il giorno più malinconico dell'anno, il terzo lunedì dell'anno, come ha detto, probabilmente una trovata pubblicitaria per tirarsi un po' sulla pettorina. Noi abbiamo scelto di utilizzare la scusa del Blue Monday per riascoltare qualcosa che ha a che fare con Gershwin, George Gershwin, il compositore e pianista, che proprio al Blue Monday aveva dedicato una canzone, una piccola opera jazz ante litteram. Ebbene, nel 2017, nella trasmissione Onde Radio, gli alti e bassi avevano immaginato una irrealizzabile intervista immaginaria in cui Gershwin prende proprio la parola e racconta il suo rapporto con il suo lavoro, con la sua creatività, il suo carattere, e questo emerge. Adesso ho estrapolato soltanto un minuto e 46 di questa lunga finta intervista, immaginaria intervista, che ci dà veramente l'idea del carattere di Gershwin, che era sempre, sempre in movimento. Dunque, dai nostri archivi, 2017, Onde Radio, questa intervista immaginaria al compositore e pianista George Gershwin.
Come nascevano le sue canzoni?
Nei momenti migliori mi sgocciolavano giù dalle mani. Ma non devi mai, mai, mai fidarti dell'ispirazione. Quando ti serve non arriva mai. Non è che un compositore si sieda e gli arrivi l'ispirazione e gli si presenti: buongiorno, buongiorno, sono l'ispirazione, ho qui una canzone per lei, mi lasci una firma sulla ricevuta.
Ma allora come ha fatto a scrivere più di 500 canzoni e poi concerti, suite, opere, musical?
Fare musica che è davvero poco più di una questione di invenzione, aiutata dall'emozione. Si tratta di combinare quello che sappiamo e quello che sentiamo. E metodo.
Lei ha sempre tenuto in grande considerazione i soldi.
Non puoi fare altrimenti quando vieni da una famiglia che non ne ha. Ma anche se erano poveri, i Gershowitz non ci hanno mai fatto mancare niente, nemmeno la musica. Il piano lo avevano comprato a rate. Sa quanto guadagnavo facendo il song plugger?
Racconti agli ascoltatori di Onda Radio che cosa vuol dire essere un song plugger.
Allora, quando ho iniziato a suonare, e suonavo tutto il giorno fino a consumarmi i polsini delle camicie, nei negozi di musica mica si vendevano i dischi.
Già.
Troppo presto, era il 1915. Si vendevano gli spartiti. Oh, e nei negozi di musica c'erano quelli come me che li suonavano per farli sentire ai clienti. Capisci? Mi pagavano $15 la settimana per farmi suonare la canzone di Jerome Kern, di Irving Berlin, che avrei comunque suonato ma dai, adesso lo possiamo dire.
Mr. Gershwin, dove corre così all'improvviso?
La vita è come il jazz, è meglio quando improvvisi.
Dunque, un incontro impossibile, ma che è bello immaginare, così lo hanno immaginato gli alti e bassi in questa trasmissione del 2017, un incontro con George Gershwin in un giorno blu, un Blue Monday, bellissimo, il sound plugger che nel 1915 si consumava i polsini a forza di suonare le canzoni, bellissimo. Dunque, continuiamo con la musica, adesso ascoltiamo un brano che vale la pena di essere ricordato perché è un brano di Vasco Rossi, è una canzone per te che è arrivato in un momento della carriera del nostro rocker di zocca, in cui lui iniziava a raccontare senza filtri anche le sue fragilità. È una ballata che parla di distacco, di parole non dette, di amore che resta anche quando finisce. Questa è una frase che ha un senso. Vasco l'ha sempre considerata una delle sue canzoni più sincere, assolutamente lontana dai proclami e vicina alla vita reale.
Una canzone per te. Non te l'aspettavi, eh? invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa. Le mie canzoni nascono da sole. Vengono fuori già con le parole. Una canzone per te. E non ci credi, eh? Sorridi e abbassi gli occhi un istante. E dici non credo di essere così importante. Una bugia, infatti scappi via. Una canzone per te. Come non è vero sei te. Ma tu non ti ci riconosci neanche. Lei è troppo chiara e tu sei già troppo grande. E io continuo a parlare di te. Ma chissà poi perché.
A Davos sono segnalati rallentamenti sulle principali vie cittadine in entrambe le direzioni a causa di una manifestazione. Infine un'informazione sul traffico ferroviario. A causa di un problema tecnico, il traffico ferroviario sulla tratta Lugano-Bellinzona è interrotto tra Taverne, Torricella e Rivera Bironico. Sono da prevedere ritardi, soppressioni e deviazioni. Al momento inoltre vengono impiegati i bus sostitutivi. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ffs.ch. We'll be right back. E questo era sicuramente un mattone alla volta, quello lanciato dai Pink Floyd, col quale costruirono una delle denunce più potenti della storia del rock. Partiamo e ritorniamo alla storia, perché oggi celebriamo, come al solito, in tracce, ricerchiamo avvenimenti del passato che vale la pena di essere ricordati, soprattutto grazie alle voci che hanno reso vivo poi ciascuno di questi avvenimenti. A questo proposito celebriamo un compleanno, avrebbe compiuto, sono completamente discalcolica, vabbè, oggi è il 19 di gennaio e nasceva nel 1809 Edgar Allan Poe. È il compleanno di questo scrittore che ha passato la vita a frequentare ombre e abissi interiori. Ha inventato il racconto dell'orrore moderno, il giallo e anche il gusto per le storie che da una parte ti fanno sorridere e subito dopo queste stesse storie ti fanno veramente inquietare. Poi aveva una vita complicata, una reputazione da genio maledetto e un rapporto che definiamo instabile, con un eufemismo, con l'alcol. E forse non è un caso se uno dei suoi racconti più celebri, Il gatto nero, nasce proprio da lì, dalla colpa, dall'ossessione, dalla paranoia che cresce pagina dopo pagina. Dunque, nel 2018, Blu come un'arancia, la trasmissione di Rete 2, aveva concepito una serie di puntate dedicate alla relazione degli scrittori con i gatti e alla letteratura che li contiene come personaggi. Dunque, ho trovato nei nostri archivi questa lettura fatta del gatto nero. Ne ho preso soltanto 59 secondi per non turbare i sonni di chi ci ascolta, ma vale la pena di riascoltare perché sono veramente perle. E poi vale la pena di ricordare che oggi avrebbe compiuto gli anni, nel 1809 nasceva, e quindi quando noi ci troviamo a guardare un film giallo oppure quando ogni volta che guardiamo una serie poliziesca, in realtà stiamo guardando un'idea di Edgar Allan Poe. Questo è che strintiamo, è uno stralcio dalla lettura di Il gatto nero.
Antiche superstizioni dipingono i gatti neri come creature sataniche, ma il gatto nero del racconto di Edgar Allan Poe, almeno all'inizio, è il migliore amico del protagonista. Questi è un uomo dalla psiche instabile che sin da bambino preferisce l'amore generoso e paziente di cui è capace un animale alla meschina amicizia e la tenue fedeltà degli uomini. Facciamo dunque la conoscenza del suo gatto.
Quest'ultimo era un animale eccezionalmente forte e bello, tutto nero, e straordinariamente sagace. Quando parlava della sua intelligenza, mia moglie, che in cuor suo era non poco imbevuta di superstizione, alludeva spesso all'antica credenza popolare che considerava tutti i gatti neri streghe travestite.
Il protagonista è un assassino condannato all'impiccagione, e qui ci racconta le sue malefatte e la cronaca dell'angosciosa e inesorabile discesa all'inferno di un alcolista intemperante e crudele. Prima la moglie, poi il gatto cominciano a provare gli effetti del suo malumore.
Riletta, riascoltata, letta da Antonio Ballero nel 2018 per la trasmissione Blu come un'arancia, faceva veramente venire la pelle d'oca. Il gatto nero è un racconto che fa paura senza mostri, fa ridere amaramente senza fare battute. E ci ricorda che il vero orrore per Poe, infatti racconta di questo uomo che piano piano discende negli inferi, non era il vero orrore non era il soprannaturale, ma ciò che siamo capaci di fare a noi stessi e agli altri quando perdiamo il controllo. Ricordiamo che Poe adorava i gatti, ne aveva uno nero, Pluto, che compare, come abbiamo sentito, una versione inquietante nel racconto Il gatto nero. Chiusa, quindi, si può dire, anche chi ama i gatti, a quanto pare, può scrivere delle storie che fanno paura.
Thank you.
Roma, l'estate, una malinconia elegante che non passa mai di moda. Vacanze romane è uno dei vertici della canzone italiana degli anni Ottanta e con la voce di Antonella Ruggero che rende tutto sospeso, diventa quasi cinematografico. Una canzone che sembra una fotografia sbiadita. Più la guardi e più racconta.
Tracce.
Only true in fairy tales, meant for someone else but not for me. Our love was out to get me, that's the way it seemed. Disappointment haunted all my dreams. Then I saw her face, now I'm a believer. Not her trace out in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. I thought love was more or less a given thing. Seems the more I gave, the less I got. What's the use in trying? And all you get is pain. When I needed sunshine, I got rain. Oh, then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Then I saw her face. Now I'm a believer. Not a trace of doubt in my mind. I'm in love. I'm a believer. I couldn't leave her if I tried. Yes, I saw her face. Now I'm a believer. I'm down in my mind.
Questa canzone, scritta da Neil Diamond, è diventata uno dei singoli più venduti degli anni 60 e i Monkees, che la cantavano, sono spesso sottovalutati perché nati come band televisiva. Dimostrano qui, invece, in questa canzone un perfetto equilibrio tra pop, energia e immediatezza. E infatti la canzone racconta la sorpresa dell'amore che arriva anche quando non ci credi più. E invece noi ci crediamo, perché parliamo di invenzioni svizzere, e lo facciamo con una clip che ho trovato d'archivio del 1947, un cinegiornale che faceva un viaggio in un paese che, senza clamore, il paese è il nostro, ha contribuito a semplificare e a migliorare la vita quotidiana di milioni di persone. Ricordiamo, siamo nel 1947.
Partiamo alla scoperta delle invenzioni svizzere. La ferrovia a cremagliera è cosa nota, ma anche la chiusura lampo che le assomiglia occupa un posto importante fra le invenzioni elvetiche. La fontana pare fatta apposta per l'orologio ermetico e automatico. Proprio bravi gli inventori nostri, hanno escogitato anche l'attacco diagonale per gli sci. E la lezione continua. La prima fabbrica d'alluminio del mondo è sorta nel nostro paese. Anche le zollette combustibili sono un'invenzione elvetica e i chimici svizzeri hanno creato l'igienica Cellophane. Persino le minestrine contribuiscono alla nostra espansione commerciale. Se il cacao viene dal Messico, la cioccolata al latte è invenzione d'uno svizzero. E già che parliamo di pistole, il polverizzatore per metalli fusi è stato ideato e sviluppato da un nostro compatriota. Nell'industria chimica gli svizzeri hanno registrato vari bei successi, come la coramina, che stimola l'attività del cuore ed è usata da tutti i medici del mondo. È uno svizzero che ha avuto la strana e ottima idea di sottrarre a grandi quantità d'acqua fredda piccole quantità di calore e di accumularle per riscaldare grandi edifici e persino piscine. Così, nonostante l'inverno, si può nuotare. Ma, a dire il vero, volevamo andare con gli sci. Dunque, imprimiamoci ancora bene nella mente che anche gli sci lift sono invenzione svizzera. Buona discesa!
Da un cinegiornale, un nostro cinegiornale del 1947, abbiamo sentito questo minuto e mezzo di invenzioni con il cellophane chiamato dal giornalista, che ripercorre dunque le invenzioni, dalla chiusura lampo all'orologio impermeabile, il cioccolato al latte, l'energia idrolitica, fino allo ski lift, che cambiano veramente il modo di vivere la montagna. Che, se ci pensiamo, sono delle invenzioni pensate non per stupire, ma delle invenzioni giustamente pensate per funzionare. Ed è forse questa la cifra più autentica del nostro ingegno: fare in modo che il progresso entri nella vita di tutti senza fare rumore. Lui lo fece, Der Kommissar Falco, con questa prima invenzione di intelligente, fredda, modernissima. Aveva già capito tutto con il suo commissar. Siamo nel 1982. C'è graccio.
So rein und weiß, und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got rap to the heat. Ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my funky friends. Mein Jack und Joe und Jill. Mein Funk-Verständnis, ja, das reicht zur Not. Ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür. Wäre das nicht noch Rauch? Die Special Places sind ihr wohl bekannt. Ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen's. Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin,
wenn sie anderer Meinung sind. Der Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt heute jedes Kind, jetzt das Kinderlied.
Radine dumm.
Oh, oh, oh. Schau, schau,
der Kommissar geht um.
Oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind gerne und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm.
L'ironia del destino vuole che io sia ancora che pensare a te. Nella mia mente flash, ripetuti attimi vissuti con te. È passato tanto tempo, ma tutto è talmente nitido, così chiaro e limpido, che sembra ieri. I tuoi pensieri, scrutarne ogni piccolo particolare, ed evitare di sbagliare, diventare ogni volta l'uomo ideale. Ma quel giorno che mai mi scorderò, mi ha detto non so più se ti amo o no. Domani partirò, sarà più facile dimenticare, dimenticare. Adesso che farai, risposi io. So, quel tuo sguardo poi lo interpretai come un addio senza chiedere perché. Da te mi allontanai, ma ignoravo che in fondo sarebbe mai finita.
Teso, ero a pezzi ma un sorriso in superficie nascondeva i segni d'ogni cicatrice. Nessun dettaglio che nel rivederti potesse svelare quanto c'ero stato male. 4 anni scivolati in fretta e tu mi piaci come sempre, forse anche di più. Mi hai detto so che è un controsenso, ma l'amore non è razionalità e non lo si può capire. D'ore a parlare, poi abbiamo fatto l'amore, è stato come morire. Prima di partire potrò mai dimenticare, dimenticare l'infinito. Sai cos'è l'irraggiungibile? Correrai per tutta la tua vita, ma adesso che farai, adesso io non so. Infiniti noi, so solo che non potrà mai finire. Ovunque
Una grande dichiarazione d'amore, questa di Raff, con il successo infinito dei primi anni 2000, una delle canzoni sue più rappresentative, scritte in un momento di grande maturità artistica. A proposito di maturità, non c'entra niente il link, ma in realtà pensavo a degli studenti che mi è capitato di vedere che si sono confrontati con il cubo di Rubik. Chi di noi non l'ha avuto per le mani e poi l'ha gettato o l'ha abbandonato da qualche parte? Però so che anche invece ci sono degli studenti o dei ragazzi che si sono passati la soluzione, per cui in realtà in un minuto e mezzo neanche riuscivano a risolvere questo cubo di Rubik. Ne parliamo perché ho trovato un'intervista all'inventore di questo cubo, che è nato nel 1975 dalla mente appunto di questo Erno Rubik, un designer e architetto ungherese, e l'aveva concepito non come gioco inizialmente, ma come strumento didattico per spiegare lo spazio e il movimento. Diventa invece, come sappiamo, un fenomeno planetario, il gioco più venduto al mondo. Ho guardato prima, 450 miliardi di cubi venduti dal 1975 ad oggi, capace di attraversare veramente generazioni, mode e confini, e di affascinare grandi e piccoli anche qui da noi. Dagli archivi delle RSI torniamo al 1982, quando a Milano Erno Rubik raccontava la sua invenzione ai microfoni di Orsa Maggiore, al microfono di Loris Fedele. Parlava di questo oggetto semplice, almeno in apparenza, che ha insegnato a milioni di persone il valore della pazienza, della logica e dell'errore.
Una ingegnosa invenzione meccanica, un passatempo, uno strumento didattico. Tutto questo nella forma di un cubo colorato. E per il suo inventore, l'architetto ungherese Erno Rubik, è il successo mondiale. Ufficialmente, il cubo magico è nato nel 1975. Alla fine dell'81 le vendite nel mondo hanno superato i 20 milioni di pezzi. La genialità del gioco è quasi soffocata dal grosso affare commerciale che ha portato al suo inventore onorificenze e riconoscimenti.
Quando l'uomo fa qualcosa, agisce credendo di far bene. E le cose buone dovrebbero aver successo. So che non è sempre così. Bisogna che tutto avvenga nel modo giusto, al momento giusto. Si vede che questa invenzione è giunta proprio quando doveva. Poi tante cose hanno contribuito. Il caso, gli avvenimenti, il momento. E hanno portato a un risultato per me imprevedibile, cioè a questa grande popolarità.
Come mai trovano tante difficoltà per risolvere quello che in fondo è un gioco?
A questa domanda si possono dare varie risposte. Per un matematico può anche essere un grosso problema farsi la colazione. Si raccontano aneddoti di professori distratti che misero l'orologio nel padellino credendo di cucinarsi un uovo. Scherzi a parte, risolvere il cubo è un problema di esercizio e non solo di teoria. Nelle questioni di esercizio i teorici non sono sempre i migliori.
In un gioco del genere si può stabilire quanto ci sia di ragionamento e quanto di intuizioni.
È difficile dirlo. Ciò che uno fa è sempre un misto di intuizione e di sapere. In effetti, utilizziamo l'intuizione per scoprire come usare ciò che conosciamo e per scegliere quale parte del nostro sapere può servirci. Una volta richiamati alla memoria questi dati, cerchiamo di vedere come sia possibile combinare assieme le varie parti. I see you're doing fine.
Uno dei più grandi successi dei Texas, Say What You Want, classe, carattere e sentimento, e questo gruppo nel loro momento migliore. Adesso torniamo con l'ultimo spazio per il nostro archivio, parliamo di Paul Cézanne, perché oggi compiva gli anni il 19 di gennaio del 1839, giorno in cui è nato. Paul Cézanne è uno di quei pittori di cui si dice spesso, se abbiate l'abitudine di parlare di pittori, che non è facilissimo ma è fondamentale. Francese, vissuto tra 8 e 900, Cézanne dipinge mele, tavoli, bottiglie, montagne, quindi delle cose normalissime. Solo che guardandole l'arte cambia direzione. Per questo, quando i critici parlano di lui, si lasciano andare e cominciano ad usare delle parole impegnative, tipo tellurico, magmatico, sinfonico. E dicono che nei suoi quadri si sentano le forze della terra, che la pittura abbia un peso, quasi un suono. Dunque è bello poter sentire un critico, ed è il curatore Daniel Marcessault, che nel 2017 aveva curato una mostra alla Fondazione Pierre Janadat a Martigny, ed era intitolata la mostra Cézanne, les chants de la terre, ed è bello sentire il curatore che parla del pittore nato oggi nel 1839.
Cézanne è un pittore profondamente legato ai grandi fenomeni della Terra, vissuta in maniera intima e geografica, addirittura tellurica. Dai quadri di Cézanne si sprigiona la forza delle onde primigenie. Quest'uomo era abitato da una potenza semplice e magmatica al contempo. Era un uomo modesto. Nelle sue nature morte, oltre ai frutti, dipingeva vasi di coccio, faience e umili oggetti del quotidiano, con un rapporto immediato tra concretezza e pittura. Cézanne percepisce il paesaggio in un modo estremamente sinfonico, con tutti i sensi in agguato, e sulle sue tele trasmette le emozioni profonde di un uomo quasi consustanzialmente solitario.
Sono queste emozioni proprie.
Nell'opera di Cézanne c'è una terza dimensione legata al volume, all'ampiezza nel senso musicale del termine, come l'ambitus di uno strumento, ma non nella scintillante facilità del violino, piuttosto nella terrosa bellezza di un violoncello o nelle sonorità ambigue dei legni. In questo pittore esiste un senso del volume sonoro, del volume interiore, come l'eco di un silenzio assordante, in accordo con la musicalità profonda dei geni della pittura e dei musicisti virtuosi.
Polifonico qu'il y a chez certains peintres, naturellement, chez les plus grands des musiciens. L'amitié avec Émile Zola, qui remonte à l'adolescence.
L'amicizia con il romanziere Émile Zola riassume bene questa tensione verso l'eccellenza, verso l'assoluto. I due uomini si conoscono fin dall'adolescenza, hanno caratteri fondamentalmente opposti, schivo e maldestro Cézanne, mondano e consapevole Zola, ma i due si stimano profondamente e hanno in comune una grande cultura e la necessità di vivere e creare con la massima intensità e curiosità.
E questa curiosità, questa intensità che Cézanne aveva in tutte cose.
E questa era la voce di Daniel Marcessot, curatore di una mostra dedicata a Cézanne che nacque, e usiamo il passato remoto, oggi nel 1839. Lei è Nada.
Il sole è stanco a letto, presto se ne va, non ce la fa più, non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me, ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza, forse allora sì, t'amerei. Cos'è la vita senza l'amore? È solo un albero che foglie non ha più. E senza il vento, un vento freddo, dove le donne letteranze vita giù. Ma questa vita cos'è? E manchi tu. Sento una farfalla che sui fiori non vola più, non vola più, non vola più. Sono bruciata al fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai deluso, quel sorriso che tornerà.
Questa era Nada, la quindicenne Nada a Sanremo, segnò veramente la storia della musica. Da Enrico Alberti un'ottima continuazione d'ascolto, questi sono i Maroon 5, Tracce torna domani.
We were toxic, we were cursed, every time we tried never worked. I was bad but you were worse. Gotta win this game of who broke who first. Cause when you show up, did you think your work was just kissing down with no consequences? You fucked me up and I'm done with ya till I feel your kiss again. Yeah, we can go all night till the sunlight.
Tracce.